Grazie Presidente, mi scuso con il Sindaco per essermi prenotato in ritardo, però faccio presto. No, vorrei questo dibattito che, insomma, alcune volte un rischio che corre è quello di essere un po' retorico, vorrei affrontarlo cercando di guardare questo argomento con gli occhi di uno che malvolentieri ha dovuto abbandonare l'Unione Europea. In particolare un giornalista del giornale The Guardian, Mark Rice Oxley, che in un articolo pubblicato oggi scrive «Buon compleanno Unione Europea, siamo davvero dispiaciuti di non poter venire alla festa, ti ho dato il mio regalo l'estate scorsa, di certo te lo ricorderai, una X sulla scheda del ballottaggio. Molti dei miei pari hanno fatto altrettanto, purtroppo non è stato sufficiente». Comunque molte persone della mia generazione, lui è nato nel 1969, hanno una buona ragione per pensare che la UE sia una cosa buona. Siamo nati più o meno negli anni dell'adesione alla Gran Bretagna. La nostra educazione è stata influenzata dall'apertura verso tutto ciò che è europeo. Non solo gli ABBA, Giochi senza frontiere e Johan Cruyff, ma anche i programmi di scambio, gli amici di penna, l'Interrail, le espadrillas, la pizza e il Liebfrau Milch, che ho scoperto essere un vino bianco tedesco. Abbiamo capito che gli europei erano gente normale, alla mano, interessante e interessata. È stata una grande consolazione per chi tra di noi conosce la storia. La prima cosa che i bambini britannici nati negli anni 70 e 80 hanno imparato sull'Europa è stata la crudeltà animalesca che le persone hanno manifestato negli ultimi 1000 anni. Dopo queste terribili esperienze è stato un sollievo scoprire che finalmente avevamo trovato un altro modo per relazionarci gli uni con gli altri. L'Europa era aperta, si poteva andare ovunque. Negli anni Ottanta i britannici iniziarono ad andare in vacanza in Europa. Abbiamo esplorato come i nostri genitori non riuscirono mai a fare. Accampamenti e bar, sigarette Camel e nuovi modi di preparare il caffè, Ibiza, la Toscana, Berlino. Autostop, treni con cuccette che partivano da un paese per arrivare in un altro il mattino seguente. La cosa curiosa è che avevamo molto di più in comune con questi giovani stranieri che incontravamo di quanto non avessimo con tanti dei nostri compatrioti. Chi l'avrebbe mai detto? Le persone sono tutte uguali. Avevamo davvero la sensazione che la nazionalità non contasse nulla, che fosse solo una reliquia del passato, uno strumento di cui governanti incapaci si servivano per deviare le critiche e dare alla gente qualcosa attorno a cui schierarsi. Quando è che tutto è iniziato ad andare storto? Forse la tendenza si è invertita intorno agli anni 2000, anche se è alquanto difficile individuare il motivo esatto. La gente dice che puoi amare l'Europa senza amare l'UE. Per la mia generazione questo punto di vista è sbagliato. Se abbiamo scoperto l'Europa e ce ne siamo innamorati, è merito dello spirito di cameratismo e di fratellanza promosso dall'Unione Europea. Purtroppo è anche ciò che rende il divorzio molto più amaro. Ecco, questo punto di vista di chi ha dovuto forzatamente, a quanto abbiamo ascoltato, abbandonare l'Unione Europea fa molto riflettere rispetto a quelle che sono ancora le potenzialità dell'Unione Europea. Sapendo che oggi sono tanti i motivi di critica rispetto a questo modello dell'Unione Europea, alcuni istituzionali sono stati già ricordati, il fatto che non ci sia stata possibilità di avere una Costituzione Europea, ma abbiamo un trattato che disciplina alcune cose, con il Parlamento che ha acquisito dei poteri, ma con sostanzialmente un Consiglio dei Primi Ministri e una Commissione che sono due organi che rispondono a due Parlamenti diversi, uno risponde al proprio Parlamento nazionale e l'altro risponde al Parlamento europeo. Detto questo però la nostra depressione rispetto all'Europa deve trovare anche i dati positivi che effettivamente ci sono. L'Europa è ad oggi la prima economia del mondo, con il 23,8% del PIL mondiale superiore a quello degli Stati Uniti e della Cina. E in termini di scambi commerciali l'Europa è ancora la prima zona economica al mondo, sia per importazioni che per esportazioni. Quindi l'attuale pessimismo è sul funzionamento dell'Unione Europea, non sui risultati che ha saputo ottenere. Se però l'Europa, come dice Valéry Giscard d'Estaing, fosse in grado di ritornare in Europa solidale, sia dal punto di vista economico che da quello del lavoro e del debito, probabilmente i cittadini recupererebbero fiducia nei confronti dell'Europa. E poi una cosa vorrei dire rispetto agli emendamenti presentati dal consigliere Pellacani. Sostanzialmente lui chiede che ci sia meno Europa per salvare l'Europa. Io credo che ci dovrebbe essere più Europa per salvare l'Europa. E quindi non condivido del tutto le sue posizioni. Un'Europa diversa da quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi, sapendo però che gli stati nazionali europei sono stati i più grandi contenitori di democrazia e solidarietà a livello mondiale, e che l'Europa è stata condotta dalla storia dei suoi movimenti sociali, dalle lotte di classe che ci sono state in Europa. È stata condotta a un grado di riconoscimento istituzionale dei diritti sociali come diritti fondamentali senza uguali nel mondo. Penso che questo sia un patrimonio da cui dobbiamo ripartire, sapendo che non abbiamo alternativa credibile rispetto all'Europa.